E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Allora, io nel podcast di stamattina voglio parlarvi di Michael Jordan, perché è appena finito The Last Dance, è fenomenale, però sono talmente fangirl che non potevo farlo da solo. Così ho chiamato un'altra fangirl, così in due cervelli da fangirl ne mettiamo insieme almeno uno per parlarne seriamente. Che ne dici, Uesa? Ce la facciamo?
Sì, non so che cervello mettiamo insieme, sinceramente, non credo un cervello particolarmente brillante, però penso che possiamo fangirlare insieme, sì.
Dai! Proviamoci allora un bel daily cogito di fangirlismo su Michael Jordan, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche questa mattina per un altro Daily Cogito che ormai, lo so, mi scrivete, mi dite: Rick, sento la tua voce anche quando mi parlano i miei genitori, però lo sapete, ormai l'invasione del vostro immaginario è partito e non si fermerà mai. Ma quest'oggi non sono l'unica voce, perché sapete, di basket è bello parlarne con chi è sufficientemente ossessionato e malato di basket, e quindi in questo caso ho voluto discuterne con il buon Uesa. Ciao Uesa e bentornato qui su Daily Cogito, come stai?
Sto bene, ciao Rick, grazie mille di avermi qui tuo ospite e un saluto naturalmente agli ascoltatori.
E devo dire che The Last Dance all'inizio un po' mi sospettiva, sai perché? Perché quando si creano delle biopic, che siano film, libri o che siano documentari su personaggi così complessi, il rischio di creare una vera e propria agiografia del personaggio è enorme, cioè nel senso il fatto di santificare il personaggio, vi dicendo, è un po' troppo forte, visto che io Michael Jordan già lo metterei tranquillamente al posto di Padre Pio, Madre Teresa, senza nessun tipo di problema, capisci che fomentare questa mia tendenza già fortissima sarebbe molto pericoloso. Eppure, non so tu come hai visto questo documentario, però mi è sembrato in realtà molto equilibrato ed è stato un lavoro difficilissimo da fare, perché hanno dovuto mettere insieme talmente tante testimonianze per evitare quel tipo di approdo terrificante, e alla fine dei conti l'umanizzazione di Michael Jordan a me è piaciuta tantissimo.
Sono totalmente d'accordo con te, e c'è da dire che questa è una premessa importante, perché potrebbe essere misinterpretato il documentario The Last Dance, che si presenta come documentario che racconta l'ultima stagione degli Chicago Bulls guidati da Michael Jordan. Non è un documentario su quella squadra, è un documentario sulla carriera e la vita di Michael Jordan. Esatto. Fino a quel punto. Questa è una cosa che ora diamo per scontato, non è che da presentazione dovesse esserlo. Devo dire che sono d'accordo con te, nel senso che raccontare Michael Jordan a 360 gradi, raccontare, posso usare dei termini un po' volgari?
Ma ci mancherebbe, siamo okay. Qua siamo scaricatori di porte alle 7 del mattino, sai.
Ok. Raccontare lo stronzo che è stato Michael Jordan, raccontare la personcina non proprio così gradevole subito, che è dovuto essere per diventare il vincente che è stato, è riuscito molto molto bene, a scapito, se sei un ossessionato di pallacanestro, a scapito di altre tematiche che ovviamente, certo, scompaiono un pochino sullo sfondo. Ma credo che sia stato un lavoro fatto molto bene, proprio perché risulta una visione incredibilmente interessante. Mm-hmm. E non il fan made, come ce ne sono 100.000 su YouTube, in cui highlight e agiografia e quant'altro.
Anche perché di materiale ce ne sarebbe tantissimo. Durante la visione di The Last Dance io ho scoperto, per esempio, che hanno eliminato delle informazioni che avrebbero fomentato enormemente questa immagine di santità. Ma tu sai che dal 1992 al 1998, esclusione ovviamente delle due stagioni in cui lui si è ritirato, Michael Jordan non ha mai perso 3 partite di fila. Ti rendi conto che è una cosa tipo che nessuno si è neanche lontanamente mai avvicinato a quella roba lì? Quindi in realtà di materiale ce n'era tanto, però quello che hai detto tu, secondo me, me è giustissimo. Sai come hanno fatto? Cioè, come sono riusciti a farlo? Secondo me hanno trovato il giusto equilibrio fra il contesto in cui Michael Jordan ha trovato il suo nido mediatico e sportivo e la persona di Michael Jordan. Cioè, questo documentario, più di qualsiasi altro, inerente a un personaggio del genere, ti sta dicendo: Michael Jordan è stato la persona giusta, sì, ma soprattutto nel momento giusto e nel luogo giusto. E un esempio su tutti, per me, il suo agente, il buon David Falk, è stato il vero genio dell'esplosione mediatica di Jordan, proprio quando ha intuito che un'azienda come la Nike, ovviamente in quel periodo andavano tutti quanti alla Converse, era inevitabile, era la marca che sponsorizzava tutti quanti i grandi sportivi, andare alla Nike è stata un'intuizione straordinaria, perché loro hanno investito su un'azienda comunque che era ancora molto molto piccola, comunque di medie dimensioni, che quindi ha potuto investire tutto quanto su questo Jordan. E ovviamente adesso non ricordo i numeri giusti, ma tipo dicevano che il primo anno le Air Jordan avevano una prospettiva di vendita nell'85, 84-85 di 3 milioni di unità, e invece alla fine in sei mesi ne hanno venduti tipo 26 milioni, una roba veramente incredibile. E ciò che spesso la gente, soprattutto quelli affezionati a una figura come quella di Jordan, si dimentica è che Jordan è stato letteralmente una serie di discorsi che esulavano anche dal suo talento, che poi è sempre stato immenso. Però la costruzione mediatica di Michael Jordan, quello che ha permesso a Michael Jordan di venire conosciuto ancora più di Gesù Cristo. Io ricordo questa intervista in cui delle persone che avevano fatto un documentario negli anni, all'inizio anni 2000, su Jordan, dicevano che se tu vai nella Cina rurale e dici: sai chi è Gesù Cristo? Moltissimi non ti sanno rispondere, ma se dici: sai chi è Michael Jordan? Lo sanno tutti. E io credo che questo documentario sia interessante perché ci ricorda che non esiste personaggio del genere senza il contesto creato in modo perfetto e preciso dalla squadra, dalla gente e anche ovviamente da tutti quelli, insomma, che circondano questo personaggio.
Sì, 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 è una cosa interessante. È interessantissimo, tra l'altro, il ruolo che ha avuto la madre in quella decisione, nel senso che MJ era affascinato da Adidas, che poi giustamente chiama Adidas, e la scelta di Nike era veramente, non gli passava neanche per la testa. Questa cosa è una di quelle sliding doors, no? Devo dire che in generale questo documentario potrà sembrare paradossale, ma mi ha sia elevato che fatto ridimensionare Michael Jordan, perché gli ha dato talmente tanto contesto che tu capisci che nessuno vince da solo, nessuno costruisce una carriera del genere da solo fuori dal campo, e riesci veramente a capire anche come le cose gli si sono incastrate a dovere. Naturalmente tutto intorno a un motore competitivo, instancabile e ossessivo e al limite della pazzia che era MJ, che ha propiziato tutto questo. Però davvero ho finito il documentario pensando, e in questo è proprio il contrario della geografia, ho finito il documentario pensando: era solo un essere umano, incredibilmente dotato, un po' fuori, no, di testa,
per un po' fuori dagli schemi, sì, sicuramente.
Decisamente fuori dagli schemi, ma molto fragile, molto bisognoso degli altri. Interessante come il dramma della scomparsa del padre lo porti a un tentativo di sostituzione, no? Con la figura del suo del capo, delle sue guardie del corpo, che per lui diventerà una sorta di figura paterna di cui sentiva di avere bisogno. Insomma, c'è una umanizzazione che non è un tentativo patetico di raccontare un eroe, ma è veramente un ridimensionamento della figura mitica per fare capire che cosa si nasconde dietro queste iperboli, no? Poi naturalmente è anche un bellissimo, tu dicevi giustamente Nike, il passaggio da Converse a Nike è il passaggio anche da un punto di vista della cultura pop dagli anni 80 agli anni 90.
Assolutamente.
The Last Dance è un bellissimo documentario sugli anni 90, sulla cultura degli anni 90, sull'immaginario degli anni 90, e fa impressione pensare a quel mondo pre-social, ma parecchio, come in realtà ovviamente avesse i suoi modi e i suoi linguaggi per creare le sue super icone. Quindi è molto molto interessante. Come saprai benissimo, sarà successo anche a te, tantissimi ragazzi in questo periodo che lo stanno guardando, non interessati al basket o che non sanno nulla di basket, no? Lo stanno apprezzando tantissimo, proprio perché ha un interesse che va molto al di là della pallacanestro, che alla fine sono quegli highlight, sono quei momenti in cui tu capisci che c'è sta gente che era molto forte, che tendenzialmente vinceva, ok? Ma è la contestualizzazione è stata fatta con molta intelligenza, cercando di dare il giusto peso ai vari elementi. Ovviamente è un documentario su Michael Jordan.
Assolutamente sì. A me ha fatto venire in mente una cosa, sai, mi ha creato un dubbio enorme, e questo dubbio ha a che fare con il confronto che faccio fra Jordan e LeBron James, ok? Questa prospettiva mi ha ricordato un aspetto che in qualche modo ha ammorbidito quella che è la ruvidezza che io sento nei confronti di LeBron James, che io non apprezzo come personaggio pubblico, come giocatore sì, ma come personaggio pubblico no. Però mi ha ricordato una cosa: Michael Jordan ha avuto una possibilità che LeBron non ha mai avuto, il totale controllo della propria immagine. E mi è venuto in mente tutta la gestione della vicenda del baseball, ok? Due cose mi sono venute in mente. Una, inerente a Michael Jordan. Pensa a quello che succederebbe a un atleta di oggi di quel livello se decidesse di fare una roba del genere. Sarebbe disintegrato. Cioè, il fatto che Jordan fra il 94 e il 95 abbia potuto prendersi quei 18 mesi nel baseball, comunque sollevando polemiche, perché voglio dire, i giocatori di baseball sono stati molto scontenti, quelle delle leghe minori dove poi Jordan ha giocato, perché dicevano: ma ascolta, noi ci facciamo un culo così, questo arriva dai Chicago Bulls, bam, e tutti tappeti rossi, ma anche giustamente da un certo punto di vista. Oggi sarebbe impossibile, perché uno verrebbe disintegrato talmente tanto, verrebbe sminuzzato dal punto di vista dell'opinione pubblica proprio per la presenza onnipervasiva di questo che è un ambiente nuovo che negli anni 90 non esisteva. E il secondo aspetto è inerente a LeBron James. Ti ricordi quando LeBron fece quella cagata gigantesca, ovvero quando comunicò in diretta di aver scelto Miami, dicendo quelle frasi molto tristi nei confronti di Cleveland, che comunque aveva investito, cioè nel senso in cui è una città che credeva in lui. E mi ricordo che lui è stato mangiato vivo, ok? Una buona parte della mia antipatia per LeBron, non dico che nacque lì, però lì si consolidò, ok? Ecco, grazie a questo documentario io ho rivalutato questa cosa, perché mi sono reso conto di quanto LeBron, se avesse fatto quella roba negli anni 90, probabilmente non avrebbe mai suscitato tutto quello che è accaduto, l'antipatia, il disastro, che lui ci ha messo un anno e mezzo poi per ricostruirsi da un punto di vista di immagine pubblica. Cioè, è stato il giocatore più odiato dell'NBA per un anno
sembra e mezzo. Incredibile.
Sembra incredibile, adesso. Ma è stato così. È stato il cattivo dell'NBA per un anno, oltre un anno, e ha dovuto cambiare molto anche il suo carattere, il suo modo di porsi e via dicendo. Ecco, quella possibilità di costruire la propria immagine che Jordan ha avuto e che ha giocato in modo estremamente sapiente, LeBron non ce l'ha mai avuta, e neanche Kobe, perché Kobe poi è stato un po' a cavallo, lui ha vissuto l'inizio e anche lì tutto lo scandalo che c'è stato con lui ovviamente ha avuto ripercussioni anche grazie a questo cambiamento di ambiente. Perciò questo è un documentario che ha funzionato perché mi ha cambiato l'idea intorno a tantissimi fenomeni non direttamente collegati a Michael Jordan.
Sono totalmente d'accordo con te, anch'io ho pensato a LeBron ininterrottamente guardando questo documentario, sì. E c'è da dire che Michael Jordan ovviamente ha vissuto quella che per la sua epoca era la massima quantità di stress possibile per un giocatore così esposto. Naturalmente va rapportata alla sua epoca, però effettivamente sì, avendo un potere registico su questa pressione. C'è da dire che per quanto riguarda LeBron James, guarda, io sono team Jordan tutta la vita, fra Jordan e LeBron metterò sempre prima Jordan. Devo dirti la verità, sono anche team Kobe, fra Kobe e LeBron. Però, ti sembrerà paradossale, io devo confessarti che ho finito The Last Dance e LeBron James, giocatore di pallacanestro, mi è salito. Perché ho visto i limiti di Michael Jordan.
Ah, ok, sì, sì.
Inarrivabile, fortissimo, eccetera, eccetera, mai sottovalutare il difensore che è stato, tutti lo sappiamo, ma la squadra che gli è stata costruita intorno, i giocatori su cui ha potuto contare, tra cui lo sbertucciato Horace Grant, che è quasi un personaggio che viene letteralmente umiliato in questo documentario, che c'è qualcosina di buono per i Bulls.
Qualcosa l'ha fatto, esatto.
Ecco, insomma, anche Scottie Pippen in realtà non esce benissimo da questo documentario, è molto discutibile come viene raccontato Scottie Pippen, ma al di là di tutto questo, mi vengono in mente certe squadre che LeBron James ha portato in finale. Penso ai Cleveland Cavaliers,
sì, certo.
che era rimasto solo della vedova, o i primi Cleveland Cavaliers che presero lo sweep dagli Spurs, eccetera. mi viene veramente da dire che in effetti LeBron James ha dovuto produrre degli sforzi erculei, no? Come mm-hmm. giocatore di pallacanestro, che credo che Jordan non sarebbe stato capace di produrre. In questo senso, questo documentario, secondo me, esalta la figura di, involontariamente, di riflesso, la figura di un LeBron James come veramente il giocatore tuttofare che è davvero mezza squadra. Mm-hmm. E a mio avviso, invece, fa una cosa che anche questa non mi sarei mai aspettato, che ho rivalutato tantissimo in Michael Jordan, il teammate, Michael Jordan il leader. Si è sempre, la vulgata su Michael Jordan è sempre stata giocatore inarrivabile, ma pessimo compagno di squadra, meno male che c'era Phil Jackson, meno male che c'era Scottie Pippen. No, si vede un Michael Jordan, a parte che devo dire, per essere Michael Jordan, più umile di quello che mi immaginerei.
Sì,
detto,
sì,
questo, sì. Detto questo, si vede un Michael Jordan che ha molto chiaro che cosa significa portare i compagni di squadra al livello necessario per vincere. In questo Kobe poi sarà come lui, esigente oltre ogni limite, ma come dice giustamente, io non chiedo mai a qualcuno di fare quello che io per primo non faccio, e questo è un altro aspetto straordinario di leadership, a mio modo di vedere. E c'è quel bellissimo aneddoto su Dennis Rodman, credo fosse il 96, quando fa quella sua prima di tante fughe a Las Vegas, uh-huh. dice ho bisogno di 48 ore, mi ricordo quante siano, e poi sparisce più a lungo, e Jordan va di persona a Las Vegas a cercare Rodman, sì, e a trovare Rodman. Questo in realtà è molto bello, perché così come viene fuori il fatto che Michael Jordan è stato comunque un giocatore che non vince da solo, come nessun giocatore mai vince,
certo,
da solo,
certo.
Allo stesso modo è stato un grande leader di una squadra, ed è bellissimo, Rick, sono veramente curioso di sapere cosa ne pensi, l'aneddoto di Steve Kerr del come si dice, del barile con i ricordi bruciati, quell'elaborazione del lutto, e Jordan poeta, no? Cosa non daremmo per leggere la poesia,
mamma
bruciata
mia,
di Michael Jordan.
Mamma mia, veramente.
È la cosa, sai dove si trova la poesia bruciata di Michael Jordan? Nella valigetta di Fight Club. Cioè, è quello. Cioè, c'era la poesia di Jordan nella valigetta di Fight Club. E sì, guarda, l'umanità che traspare a me è piaciuta. Poi hanno fatto anche bene a mettere in mezzo moltissimi aneddoti personali, ovviamente la morte del padre, poi il modo in cui ha vissuto l'infortunio, molto umano, sai, perché mi ha ricordato una cosa mia. Io quando mi sono rotto il ginocchio a livelli un po' più bassi di Jordan, ok, cioè nel senso ero nelle giovanili di qui, quando mi sono rotto il ginocchio io avevo tipo 8 mesi di convalescenza dopo l'operazione, ok? Io avevo un ginocchio bionico, mi hanno cambiato tutti quanti i legamenti, ho sparito il menisco e via dicendo. Io ho ricominciato ad allenarmi dopo 3 mesi e mezzo, di nascosto da tutti quanti. Quindi quando ho visto quella cosa lì ho detto, che pazzo, ma tu immaginati, questo si rompe il piede, gli danno 6 mesi di convalescenza, lui dopo 2 mesi e mezzo comincia a riallenarsi, mettendo a rischio tutta la sua carriera. Cioè tu immaginati se qualcosa fosse andato storto, gli sarebbe cambiata la storia della pallacanestro e dello sport in generale.
Tutto sarebbe cambiato.
Quindi totalmente pazzo, e quella pazzia poi l'ha riversata anche sui compagni, perché ripeto, era al netto poi dell'umanità di tutto, però era veramente una persona intrattabile. C'è un aspetto che mi è piaciuto molto, quando lui a un certo punto sul divano, mi sembra fosse il 97, lui dice, cioè io non ne posso più, perché tutti quanti mi guardano e dico, cazzo, vorrei essere Michael Jordan per un giorno. Eh sì, per un giorno sì, ma fallo per tutto l'anno, esci in strada per tutto l'anno, vai nelle conferenze per tutto l'anno, esci dallo spogliatoio per tutto l'anno e vieni fermato da tutti quanti, riconosciuto da tutti, il peso della popolarità. E questo magari sarebbe un argomento interessante da discutere in un secondo momento, perché mi ha fatto venire in mente quanto è cambiata la figura dell'influencer dagli anni 90 agli anni di oggi, perché Michael Jordan era letteralmente l'influencer che aveva a che fare con una opinione pubblica ancora estremamente infantile, l'opinione pubblica che pende dalle labbra, che comunque fruisce di, mentre LeBron James, tanto per non andare a un confronto, è l'influencer che vive di un'opinione pubblica che produce continuamente contenuti, cosa che Jordan non ha vissuto. Giusto. E quindi questa cosa qua, io qualche mese fa su Daily Cogito ho detto la frase, cioè l'influencer in realtà non è colui che influenza oggi, è colui che viene influenzato maggiormente, cioè è colui che subisce l'influenza, perché oggi tutti quanti producono contenuti. E se Jordan con quell'opinione pubblica ha detto non ne posso più, veramente io mi metto nei panni di un giocatore, poi che sia LeBron James, che sia Westbrook, che sia Harden, che viva i tempi di YouTube. Poi tu pensa alla quantità di video che vengono prodotti su YouTube a riguardo di quello di quell'altro. Io in questi giorni mi sono spulciato un po' i canali americani, soltanto americani, che parlano di giocatori singoli. Ho scoperto che praticamente per ogni giocatore più importante c'è un canale YouTube di gente che commenta tutto quello che quella persona fa, come però... si allena. È incredibile, insostenibile, e non so veramente dove potrebbe portare questa cosa, perché io credo che l'implosione personale, o uno diventa letteralmente un supereroe dell'opinione pubblica, riesce a resistere a ogni cosa, altrimenti prima o poi testa
USA. Secondo me tu hai due esempi veramente, a parte che è interessante notare come Michael Jordan, che naturalmente da Nike e anche dalla Lega stessa aveva la necessità di mostrare l'immagine, no? Be like Mike, tutte le sponsorizzazioni e quant'altro, che non sentiva sua. Infatti lui lo dice, io non role model mai nella vita, no? Uh-huh. E, quando Michael Jordan in realtà è uno schietto stronzo competitivo, ok? E dall'altro lato oggi hai un LeBron James, che invece è il classico tizio che vuole fare il presidente, che è attento a tutto in modo maniacale per sembrare perfetto, che in realtà lo fa di mestiere oramai l'influencer, certo. No? Però hai anche l'esempio di un Kevin Durant, che invece è, come si dice, no? La pelle sottile, thin skin, no? E invece è uno che si fa gli account fake per rispondere ai troll e va nelle polemiche con gli ultimi degli stronzi, no? Che sono solo dei provocatori e lui è peggio di loro, eccetera. Quindi hai due esempi veramente diversi di un LeBron che ha veramente la visione di lungo periodo. Cioè io ci credo quando dicono che LeBron vuole fare il presidente. Mm-hmm. Cioè lui è già un politico, parla già politichese.
È vero.
È già totalmente immerso in una sfida che lui non sta giocando contro i suoi contemporanei. Cestisticamente sta giocando contro Jordan e Magic e compagnia. E da un punto di vista dell'immagine è già proiettato al post-basket da un pezzo, a mio modo di vedere. La cosa interessante è come Jordan fosse schiacciato da questo. Jordan ha sempre avuto un egoismo affarista palesato dalla sua celebre frase, no? Anche i repubblicani comprano le sneakers, che è una frase stupenda, in realtà la trovo geniale a suo modo, e al tempo stesso il fatto di essere una persona totalmente disinteressata dalla sua figura politica, anche nel vero senso della parola, no? C'è la famosa storia di quel candidato democratico del North Carolina, per cui lui non si espresse perché anche i repubblicani comprano le scarpe. E quindi è un contrasto molto molto forte. In questo senso LeBron è il giocatore ideale di quest'epoca. Michael Jordan è stato molto schiacciato psicologicamente. È pazzesco come ovviamente ha schiacciato psicologicamente gli avversari sul campo, ma è incredibile come in 10 puntate di documentario, un documentario su Michael Jordan, quanti burnout di Michael Jordan abbiamo visto?
Oh mamma mia, sì.
Tantissimi. Sì, sì. È totalmente finito nel 93, totalmente finito. Nel 97 e nel 98 non ce la fa più. È interessantissima questa cosa. Chiaro che ne ha passate di tutti i colori, la perdita del padre e quant'altro. Però è interessante come la sua lungimiranza da un punto di vista affaristico, con il manager e tutto quanto, che gli hanno fatto fare i sacrifici giusti per diventare una persona che oggi vale più di 2 miliardi di dollari, ok? Mm-hmm. Gli si è accostata da un punto di vista emotivo, e in realtà quando si dice, sai il classico discorso, se MJ non si fosse ritirato gli dicevano 8, perché quei 2 anelli dei Rockets sicuramente se li portavano a casa Bulls.
Sì, ma, oh, i dubbi ci sono.
Ma
i dubbi ci
non sono. Lo so, magari non quei 2, chiaro, cambiava tutto, ma io i Bulls a durare 8 anni così, Jordan a durare 8 anni così, non esiste.
In realtà la pausa del baseball è stata quasi provvidenziale per lui. Sì, sì, sono molto d'accordo. È proprio questo, guarda, la cosa che mi è piaciuta tanto è stata l'abbassamento della figura mitologica di Michael Jordan. In realtà questo è un documentario che contraddice una cosa che spesso, in realtà, perché so che anche te l'hai detta, cioè è meglio non conoscere i propri idoli, ok? mi è capitato di dirlo varie volte e ho sentito anche tu che la pronunciavi questa frase. In realtà questo documentario ti dice, no, guarda che è meglio conoscerli, se sei pronto a capire che in realtà il tuo idolo non esiste. Cioè non esiste Michael Jordan inteso in senso mitologico. Il Michael Jordan che vedi soltanto negli highlights, no, esiste un Michael Jordan che a fianco di tutto questo ha dovuto pagare dei prezzi, e quei prezzi sono i burnout, sono la perdita del padre, sono la mala gestione dell'opinione pubblica e via dicendo, e credo che sia una lezione importante che va al di là poi della pallacanestro. Questa è la cosa che mi porto veramente a casa, e poi mi porto a casa un'altra cosa, ovviamente non si può non parlare della nostalgia incredibile. Tu renditi conto che magari questo te l'ho già detto io, nel 97 anzi, quando avevo 10 anni, abitando in provincia di Vicenza, captavamo in totalmente bianco e nero, senza audio, però il canale della base americana di Aviano, ok? E quindi io in bianco e nero, senza audio, mi sono visto tutte le finali Bulls, la prima con gli Utah Jazz, e mi ricordo che c'era mia madre che voleva stare sveglia insieme a me perché non si fidava. Cioè, poi quella era l'epoca in cui se cambiavi canale trovavi le donne nude nella TV via cavo, giustamente, quindi non si fidava di me anche se avevo 10 anni, cioè forse mi pensava più precoce di quanto effettivamente fossi. In realtà stravedevo, cioè la mia unica pornografia era quella di Michael Jordan, ovviamente, quindi non avrei mai cambiato canale anche se avessi trovato, ma che ne so, le cose più impensabili su Telearena. E quindi veramente quando durante questo documentario ho sentito fortissima quella nostalgia, perché sono veramente tornato bambino, ed è stato un bel confronto con il me stesso che invece si è scontrato con il fatto che quell'immagine di Jordan, che era pure in bianco e nero, non esisteva, ovviamente, ed è stata un'esperienza veramente bella.
Sì, sì, guarda, sulla nostalgia di quegli anni da un punto di vista del basket americano mi trovi totalmente. Io ricordo che facevo la notte al mare, ero al mare a Cesenatico a vedere le finali del 98, credo fossero su Telepiù, qualcosa del genere, il mio amico per fortuna ce l'aveva. Non so se le dessero in chiaro oppure no, ma mi ricordo che le vide.
Beh, allora era una cosa da ricchi Telepiù,
Sì, madonna.
Porca miseria.
Sì. Però forse le diedero in chiaro, adesso non so se qualcuno magari compendierà nei commenti, non me lo ricordo. In ogni caso, la nostalgia di quegli anni è anche la nostalgia di una mitologia, perché l'NBA degli anni 90 era un pantheon. Sì. Michael Jordan era Zeus, se vuoi, no? Era il re degli dei. Però c'erano tantissimi altri personaggi che rientravano in quella mitizzazione, in quelle immagini così anni 90, in quelle canotte così anni 90.
Sì.
E devo dire che David Stern ha fatto un lavoro straordinario, perché portare l'NBA dagli anni 70 agli anni 90, passando per Magic Bird negli anni 80, è stato incredibile. Lo devi fare con i giocatori giusti e devi riuscire a trasformare questi giocatori in delle icone. E per me ripensare a quell'epoca lì è ripensare a tutta una serie di campioni che alcuni sono nel documentario molto, molto presenti, ovviamente Scottie Pippen e Dennis Rodman, è chiaro.
Certo.
Ma c'è anche Charles Barkley, ovviamente, che era mito all'epoca. E ce ne sono altri che o non si vedono, o si vedono pochissimo. Penso a Hakeem Olajuwon,
certo.
Penso
David Robinson,
penso a Sean Kemp, Gary Payton, che li vedi, devo dire, Gary Payton sminuito in modo veramente grave.
Povero Gary
Payton, diciamo, ha giocato una difesa straordinaria su Michael Jordan in quelle finali, e aggiungo, l'MVP di quelle finali era Dennis Rodman, chiusa parentesi. e Jordan ride come se Gary Payton fosse veramente l'ultimo dei buffoni, che esagera. Povero Gary Payton. In ogni caso c'erano, penso, Penny Hardaway, c'era il giovane Shaquille O'Neal. È riuscita ad essere una narrazione potentissima intorno al suo re. Ora, la parola re noi oggi la usiamo per LeBron, ma in quell'epoca lì davvero tu avevi questo catalizzatore straordinario che era MJ, e intorno tutte queste figure brillavano anche della sua luce riflessa, e la Lega era molto attenta a tenerle ben visibili, perché tu sapevi che qualcuno di questi sarebbe stato l'erede, perché già non poteva durare in eterno. E la nostalgia per me davvero è verso quell'idea lì, che poi sarà formativa anche per un manga come Slam Dunk, no? Quell'idea che
sì, fa il calco, sì, di un sacco, esattamente, di esattamente, perché, quello,
tra cui Patrick Ewing, no? Era come dicevi te, una comunicazione ingenua, assorbita molto passivamente, filtratissima quindi all'origine. Sì, è una nostalgia. La nostalgia di quell'epoca è una nostalgia di un mondo della comunicazione incredibilmente meno stressante, incredibilmente meno partecipato, di puro intrattenimento.
Pensa a te. Qua due sedicenti o detti dagli altri influencer che dicono era meglio quando non c'erano gli influencer, porca miseria. I cambiamenti della generazione dei contenuti creati dagli utenti, fantastico. Sì, devo dire che infatti io, adesso sai, c'è l'esplosione degli anni 80, anni 80 di qua, anni 80 di là, però in realtà sarà che ci siamo cresciuti, in realtà io gli anni 80 li ho vissuti in modo molto inconsapevole e gli anni 90 in realtà sono stati meravigliosi. Magari tornerà la nostalgia degli anni 90, come diceva J-Ax, il vecchio album.
Ma che l'album cos'era? Così com'è la canzone del 2030.
Tanta nostalgia degli anni 90, quando il mondo era l'arca, noi eravamo Noè. Era difficile, ma possibile. Non si sapeva ancora il dove e il come, ma si sapeva ancora perché. Guarda, la so ancora tutta memoria, Wesa, ti dico, io questo pezzo non lo taglio dal Daily Cogito, mi prenderanno per il culo, io ne andrò orgoglioso. Perché a differenza di Michael Jordan, la pressione dell'opinione pubblica la so gestire bene.
Grande Rick.
Guarda, Wes, mi ha fatto tanto piacere chiacchierare. Voi che ci avete ascoltato, mi raccomando, guardatelo. Cioè, secondo me va visto anche da chi non conosce Michael Jordan. Cioè, non è un documentario che possa piacere soltanto a chi ne sa di basket, di NBA. Secondo me è un documentario che può dare tanto anche a chi magari ha sentito parlare solo di Jordan per sentito dire. Quindi, insomma, guarda. Guardatelo perché può insegnare tanto. Hai qualcosa da aggiungere su questo documentario?
A proposito del fatto che lo consigli, non deve essere visto come un entry level per appassionarsi di NBA. Cioè, può essere visto da chi non gliene importa niente di NBA e a cui continuerà a non importare nulla. È davvero interessante come testimonianza di un'epoca, secondo me.
Sì, sono d'accordissimo. Quindi guardatelo, mi raccomando. E poi scrivetemi sui vari social o anche a Wesa cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che abbiamo detto. E direi che per oggi ci siamo, quindi grazie mille Wesa per la chiacchierata.
Grazie Peric.
E voi passate una buona giornata e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.